Ballardini ha già incontrato.
No, avrei dovuto, tra l'altro avrei dovuto fare una partitella stasera e poi andare a cena e fare un po' il punto della situazione, ma non era in discussione la conferma o non la riconferma. Questo è un argomento che toccherò quando è il momento giusto, a salvezza raggiunta matematicamente e quando credo ci siano le basi per poter. Ci sono ancora 5 partite, io voglio andare avanti e finire il campionato. Un po' prima che finisce il campionato avremo quelle che sono un po' le mie idee. Ma nessuno si è chiesto perché un allenatore che viene chiamato qualche anno fa viene poi non confermato, pur avendo dato i risultati e raggiunto l'obiettivo. Lo si chiama la seconda volta per raggiungere un obiettivo che raggiunge e non viene confermato. Viene chiamato la terza volta. Io forse se fossi quell'allenatore direi ma che vuoi da me? No? Evidentemente, questa domanda voi non ve la siete mai fatta. Così come vi siete fatti, perché Criscito ha rifiutato 3,5 milioni dall'Inter? Zenit aveva 4,5 milioni ancora 2 anni. Evidentemente perché ci sono dei rapporti, delle relazioni, delle stime importanti. A voi non risulta mai che ci sia stata una rottura tra me e un allenatore personale, sul piano personale, o con un giocatore. Questo è un comportamento. Poi sono contento perché, per rispondere poi alle domande, Ballardini non è che ha fatto un buon lavoro, ha fatto un ottimo lavoro. Perché così come eravamo conciati, e non dico che c'erano poche speranze, perché altrimenti non avrei chiamato. Se ci fossero poche speranze, io ero straconvinto di potercela fare perché la rosa non era così da buttar via. Il problema è che il manico conta. Devo dire che Juric, credo che in questo momento qui mi abbia dato una grande delusione, perché io so che lui sarà un grande allenatore, ma probabilmente non era pronto. Ma lui il gioco ce l'ha in testa, è anche convincente. Ma poi l'esperienza per portare avanti una società come il Genoa e una squadra come il Genoa, forse probabilmente aveva bisogno più di tempo e non era il momento per richiamarle né per confermarle. Io l'ho fatto perché pensavo che così, sfruttando quelli che fossero stati gli errori del passato, si cambiava il registro. Guardate che io la squadra e Juric, che Ivan sa benissimo quando gli ho voluto bene, adesso un po' meno devo dire, perché mi ha fatto soffrire troppo negli ultimi 2 anni, ma io lo ricordo come un grandissimo professionista, un grande giocatore che forse è stato pagato meno di quanto meritava, ma lui ha sempre dato, ed è la mia convinzione su Juric, era partita dal fatto che lui era all'interno dello spogliatoio e all'interno del campo ha dato sempre tutto. A fine partita Juric non aveva più una goccia di sudore da poter dare, quindi sapeva la sua professionalità e so anche che prima o poi lui riuscirà. E purtroppo non l'ha potuto fare qua, inguaiandoci francamente, perché dopo 12 partite, e io ieri ero col Crotone e dicevo orca miseria, ero in Lega, ha detto, vedi, tu eri a 12 punti e noi eravamo a 6. Se quella partita l'avessimo persa con Juric, saremmo arrivati a 15, a 6, sarebbe stato molto difficile rimontare 9 punti con il morale. Quindi è stata una scelta comunque dolorosa, perché non per sotto il piano economico, che pur quello conta, ma soprattutto sul piano umano. Quindi Ballardini sapevo che era un allenatore equilibrato, era una persona seria, perché prima deve essere allenatore è una persona, è una persona seria. Sapevo che il suo team era una persona seria e sapevo anche che i nostri giocatori erano ragazzi seri. Per cui tutto questo insieme, ed è merito loro, ovviamente, il merito mio, se qualcuno me lo vuol dare, è quello di averlo scelto in tempo. No? però è merito loro ciò che hanno raggiunto. Hanno raggiunto, poi qualcuno storce il naso perché non gli piace il gioco, perché qui, perché là, perché noi eravamo così conciati che non potevamo permetterci altre cose. Se sei in una difficoltà non puoi guardare l'altro che beve champagne, te il frizzatino deve starti bene, perché se tu vuoi quello champagne devi avere la capacità di potertelo permettere. Noi in quel momento lì non avevamo nessuna possibilità di permetterci sogni o che potesse in qualche maniera farci identificare come una squadra disinvolta che gioca le partite serenamente. Non eravamo e non siamo mai stati sereni, però siamo stati concentrati, ci siamo fissati tra virgolette sul modulo di gioco, che io ho cercato di correggere anche con Jurci, dando dei consigli, mai interferendo. Io ho sempre detto che ci vuole equilibrio. Ecco, quello che ha portato Ballardini è equilibrio. Quello che farò con Ballardini e lo deciderò io tra qualche settimana.
Ecco, Presidente Ballardini, in effetti queste cose settimana le ha dette, alle solite domande, rimane normale, ha detto io intanto devo ringraziare il Presidente che mi ha portato qui per la terza volta, il resto verrà. Poi ieri il giocatore ha iniziato a dire, insomma, Perin, Bertolacci, che un allenatore che ha fatto così bene meriterebbe sicuramente.
Faccio influenzare da nessuno, né dal pubblico, né dagli applausi, né dai fischi. Se i fischi me ne infischio anche degli applausi, perché poi sappiamo che gli applausi si trasformano il giorno dopo in fischi. Ma non per me ne infischio per mancare di rispetto, tutt'altro, ma perché in qualche maniera ti condizionano e io non voglio essere condizionato. Perché questo è, quindi se Perin dice che è merito di Ballardini, io lo condivido, così come l'ha detto Zukanovic, io condivido ciò che hanno detto, bene, ma lo condivido, e con questo.
Ma la domanda è che cosa dovrà avere o garantirle o trovare in sintonia con lei Ballardini per eventualmente avere la chance?
Ma noi non abbiamo stabilito un piano industriale con lui da condividere, noi ci siamo detti, perché voi forse non lo sapete, ma non è che Preziosi è assente dalla società. Molti anche giornalisti si sono sbizzarriti dicendo beh certo, la società lo sbando, è con un presidente assente, ma cosa ne sanno? E forse sono stato il presidente più presente nelle decisioni per il Genoa e per le persone, no? Io non vengo a raccontare quando vado a cena con Ballardini e dico domani mattina andiamo a cena ragazzi, quindi scrivetelo, dopodomani, ma sa quante volte ci siamo incontrati, sa quante volte ci siamo parlati, cioè, sapete quante volte ci siamo confrontati, perché poi frutto del lavoro e anche del lavoro di Ballardini, forse qualcosa ci avevo messo anch'io, ma non nelle decisioni tecniche, ma nel modo di farlo stare bene e di dargli un contesto positivo. Noi abbiamo lavorato, mettendo anche persone, Perinetti ha fatto il suo grande lavoro, però poi alla fine sa cos'è che tu vedi dall'altra parte? Che quando poi le cose vanno male c'è sempre un solo capo espiatorio e quando le cose vanno bene non è mai merito di quella persona, ma anzi è merito degli altri. Io credo che questo sia ingiusto, se uno ci riflette si accorgerà che è ingiusto una cosa del genere. Quindi noi siamo in contatto, mezz'ora fa, prima di venire in conferenza, ci siamo sentiti e abbiamo fatto l'analisi della partita. Mi ho spiegato che poi stasera lui non potrà fare un intervento cattivo perché non potrò giocare. Giocare tanto si fa per dire, cioè mettersi il pantaloncino e far finta di correre, no? Però per creare quel clima e poi saremo andati a cena con Perinetti, con Alessandro, per fare un po' il punto della situazione, ma non per prendere decisioni. Io le mie decisioni le ho già prese e non ve le dico e non le dirò quando è il momento. E quindi è inutile cercare di... Però quando io vedo sui giornali che qualcuno ha già detto che io, tutto sport l'altro giorno, là, dice no, ha già preso questo, quell'altro ha preso Nicola, quell'altro ha preso De Zeppio, quell'altro ha preso... Cioè, vabbè, io cosa devo fare? Se voi sapete tutto, perché dovrei dirvi io le cose? Sapete già tutto voi, allora va bene. Io so esattamente quello che devo fare. e con chi mi devo confrontare per quando riguarda l'anno prossimo. Io sono sereno perché qualsiasi decisione prendo, io sarò sempre grato a Ballardini. Tra me e Ballardini, tenete presente che c'è rispetto. Tra me e tutti i tecnici che ci sono stati da noi, c'è rispetto. Non c'è un allenatore che abbia mai detto qualcosa contro Preziosi. O vi risulta? Ne abbiamo avuti tanti di allenatori. Potete chiedere il rapporto, così come i giocatori. Non hanno niente. Non è nessuno uscito mai da Genova sbattendo la porta. Non abbiamo mai visto una situazione del genere. Quindi vuol dire che prima di tutto per noi, per me soprattutto, contro le relazioni e il comportamento, poi quello che sono poi i risultati, i tifosi cosa fanno? I tifosi hanno sempre ragione, perché pagano il biglietto, hanno i loro soldi, sono a volte delusi dal comportamento e da quello che poi è l'andamento della propria squadra e devono individuare un colpevole. Bene, ma questa è una loro legittimità. Io non sono contro chi mi contesta, io sono contro chi mi offende, che è diverso. Quando si parla di Preziosi figlio di, io direi che ogni tifoso dovrebbe guardare in casa propria, no? Perché queste sono offese che sono inaccettabili in un paese civile. Poi quando si dice Preziosi vattene, io lo capisco. Quando poi si dice Preziosi non mi stai bene perché hai fatto un sacco di cacchiate, io anche bene, è una tua opinione, la rispetto. Quindi, però lo stadio è diventato ormai libera frontiera, quindi uno spazio dove si può dire tutto e di tutto. Ma questo non va bene. Però poi io do ragione ai tifosi che hanno sofferto invece di gioire, no? Hanno sofferto troppo negli ultimi 2 anni. E posso capire che siano incavolati, ma questo ci sta. Il calcio è questo, è fatto dei risultati. E quando non porta risultati c'è un colpevole. E io me l'assumo la responsabilità, perché evidentemente ho fatto cavolate, ho sbagliato, cercando di fare le cose in buona fede, cercando magari una strada nuova. E quando il nuovo ti dà 2 risultati, o fai cose migliori o fai cose peggiori. Negli ultimi 2 anni ho dimostrato di aver fatto cose peggiori. Questo mi serve per l'esperienza e cerchiamo di correggere il tiro.
Confermare il presidente Ballardini potrebbe essere anche in qualche modo andare incontro ai tifosi che gli vogliono bene, o questo calcolo?
Non lo farò mai questo, non lo farò mai, perché una società e le società non vivono degli umori, vivono di programmazione e di decisioni, che a volte sono programmazioni sbagliate o decisioni sbagliate. L'emotività è andare incontro ai tifosi per assecondare, tanto che poi i tifosi ti dicono, quando prendi i Biraschi ti dicono che lì è Zappatore, Serie B, non può neanche giocare. Adesso dice, però Biraschi ci sta la grande Serie A, giocherà in nazionale. Medeiros è quello lì, l'altro scarto del Portogallo. Ah, però Medeiros, però qualche gamba che c'ha. Cioè, ma il tifoso è così e deve e continuerà a essere così, no? Noi dobbiamo prendere le nostre decisioni sul convincimento di mio personale e di chi lavora per me. Abbiamo avuto troppe dimostrazioni. Adesso c'è stato un attacco alla Padula, già si sta cambiando un po' di atteggiamento. Ma la Padula non è un giocatore, è un giocatore fortissimo. È un giocatore che ha avuto una stagione sfortunata da noi. Ha cominciato senza fare preparazione, ha cominciato con la fascita, appena rientrato dopo 3 mesi ha avuto un problema a Udine, ed è evidente. Poi la nostra situazione non ci permette troppi esperimenti. La nostra situazione ci permette solamente di fare punti e senza pensare a troppe cose. Quindi chiunque è stato penalizzato, anche i bravissimi giocatori che non hanno ancora giocato o che possono giocare nel genere. Abbiamo visto Ilemar, mandatelo via, adesso ecco, Ilemar che è diventato una pedina importante. Ma questo è, perché poi alla fine, quando un giocatore dimostra di essere bravo, ma deve avere la chance, e molti giocatori non hanno avuto la chance di dare un contributo. Spero che da adesso in avanti, o comunque dall'anno prossimo, possono fare meglio e possono dimostrare ciò che valgono. Quindi l'emotività a me non mi sfiora da parte dei tifosi. Pur, ripeto, mi piacerebbe che fossero felici, mi piacerebbe che invece di Preziosi figlio di mi dicesse qualcosa di più carino, però lo capisco e non accetto, ripeto, l'offesa. Ritornerò allo stadio perché è giusto che dopo un anno così si ricominci, si azzeri un po' tutto ciò che è stato di negativo, cercando un po' di così, non dico riappacificarci, ma di creare un clima più sereno. E se non sono venuto allo stadio, è proprio per non far sentire ai giocatori che il loro presidente, in casa loro, venisse offeso continuamente. Perché vi posso garantire che i giocatori mi vogliono molto bene e soffrono con me di questa situazione. O voi credete che il giocatore gliene frega? I giocatori sono sensibili. C'è stato un paio di giocatori che hanno detto: no, presidente, deve venire perché veniamo noi a prendere fine partita. Io non ho voluto creare niente per poter in qualche maniera condizionare il lavoro dei ragazzi, il lavoro di Pallardini, con quello che poteva essere la mia presenza allo stadio. Una volta raggiunta la salvezza, vengo allo stadio e magari con mio nipotino, perché qualcuno mi dice di fare il nonno, no? Io il nonno lo faccio comunque, magari non lo faccio come vorrebbero i miei nipotini perché ho poco tempo, però mi porterò mio nipotino, e ce n'è uno che ho nominato vicepresidente addirittura del Genova, quindi a 5 anni, e quindi avrà una carriera lunghissima.
Mi sono parlato di stadio, la situazione stadio come
è? La situazione stadio adesso mi sembra che ci sia una perizia in corso, è stato fatto, dato un mandato da parte dell'amministrazione e deve stabilire un prezzo. Noi di sicuro lo stadio lo prendiamo se ci sono le condizioni di poterlo fare. Io stamattina ho incontrato, ero a Genova, ho incontrato proprio Ferrero perché lui vive nel mio albergo, e ci siamo incontrati e ho parlato. I lavori allo stadio sono enormi, cioè io se fosse per me darei non 1 milione, zero, perché tutto ciò che ci sarà da investire sono cifre pazzesche che l'amministrazione non potrebbe mai fare. Quindi qualsiasi cifra superiore a quello che noi abbiamo già nel nostro budget, nel nostro immaginario, noi l'operazione non la facciamo. Io l'avevo già detto tranquillamente, perché poi il giorno dopo bisogna cominciare a fare quello che è un grosso investimento e che verrà condiviso. Dico condiviso con la Sampdoria, perché poi noi in un incontro col sindaco io avevo chiesto per favore fai in modo, adesso noi siamo obbligati tra virgolette, ma per diversa cultura, per la competizione che c'è, perché comunque il genovano ama stare a casa sua, troviamo un'altra in modo tale che ognuno si faccia il proprio stadio, magari di più piccolo, 20.000, 20.000, ma lo facciamo per conto nostro. Noi probabilmente potremo continuare un domani a rilevare la quota di Ferrero, o Ferrero rileva la nostra quota e noi andiamo in un altro stadio. Mi piacerebbe tanto avere la casa del Genova senza nessuna infiltrazione, senza nessuna mescolanza, così credo anche all'altra squadra.
Presidente, l'ultima cosa, ha premesso che giustamente i tempi li decide la società, li decide, però ha detto il raggiungimento della matematica è praticamente virtualmente raggiunto e anche forse da tempo. Dicendo lo dirò dopo, adesso non lo dico, non lascia pensare che sia più no che sì.
Ma questa è la sua vostra deduzione, io non la penso così. Io dico solamente che, ma non per tenere in ansia, l'abbiamo già fatto nel passato se vi ricordate, non mi va di dire oggi. Perché io devo parlare col tecnico, devo capire finalmente l'anno prossimo come si potrà giocare, con quali giocatori, con quali tipi di investimenti, fare un piano se è condiviso. Se è condiviso si va avanti, se non è condiviso ognuno si sta a casa sua e per strade diverse. Questo è quello che io penso.
Però lei ha detto che ha già deciso.
Come?
Però lei ha detto che ha già deciso.
Certamente ho già deciso io. Io ho già deciso, ma ho anche un piano, ma deve essere condiviso da qualsiasi allenatore che arriva. Io ho solamente pensato e detto, per me innanzitutto, francamente, e poi per i miei tifosi, non i miei, tifosi del Genova, vorrei non dare ancora un'annata come questa, perché siamo già reduci di un altro anno come questo, quindi terzo anno sarebbe veramente una cosa atroce. Quindi io voglio essere straconvinto che non soffrirò più. Poi non andrò in Europa, non andrò nel Champions, vedremo, però sicuramente non vorrò più mettere insieme alle terze, alle quarte ultime e alle quinte ultime, cosa che da noi non, insomma, eravamo allontanati per 2 o 3 anni e ci siamo ricascati.
Quindi nella sua decisione c'è anche il fatto di dire non voglio più fare, diciamo così, esperimenti, cioè con allenatori che magari purtroppo come Iuri ci ha creduto e poi l'ha delusa.
Ma sai, questo è un argomento abbastanza così, si può dire, ma se noi guardiamo cosa è successo quest'anno, io non so a calare i punti e ci finiremo, ma me si esalta a volte la dirigenza di altre società e si portano come esempio. 20 anni in Udinese, però è lì dov'è, 5 partite vinte, 10 perse, con un tecnico che era esperto, purtroppo lo ricordo veramente non bene, da noi, del Neri parlo, all'inizio e poi con Otto, parlo del Sassuolo, Sassuolo c'è da modello, giocatori anche importanti, Politano, Berardi, Acerbe, giocatori che hanno possono giocare in palcoscenici anche diversi, ha fatto una scelta con un allenatore giovane e mi sembra che l'abbia sostituito, no? Ma anche squadre come Torino. Torino, con la rossa che ha, francamente forse io avrei tentato ad andare oltre l'Europa, no? E però abbiamo visto che con un allenatore pure esperto è stato cambiato. E probabilmente ci sono 8 punti di differenza tra noi e Torino, 8-9 punti, no? E possono tranquillamente esserne 5, esserne 3 o addirittura essere, eppure la rossa del Torino è quella. Allora, il discorso degli allenatori, no, non siamo solo noi, De Zerbi è stato chiamato a Benevento, al di là di quello che sembra che abbia fatto un grandissimo lavoro, perché poi Torino si è trovato in una situazione di difficoltà, però poi alla fine non è riuscito, ma forse non è riuscito anche perché la qualità probabilmente della rosa. Ed ecco perché vi dico, io penso che anche il Milan, che era partito per vincere il campionato, se vi ricordate, con i famosi 200 milioni di investimento e con le prime 4-5 partite vinte, se vi ricordate, per un certo periodo erano tutte appaiate. Si parlava di un campionato a 5. Inter che vinceva, Roma che vinceva, Juventus che vinceva, no? Napoli che vinceva, no? E quindi la Lazio stava cominciando a vincere, era il campionato a 4 ormai. Eppure il Milan, se non arrivava Gattuso, probabilmente, non so in quale posizione oggi è in classifica, pur avendo rose. Quindi ogni anno è una storia diversa, amico mio, ogni anno. Adesso nel calcio io ho capito una cosa, chi fa bene è quello che sbaglia meno, ma eliminare gli errori nel calcio è solamente follia. Quindi noi, ripeto, abbiamo in mente tutto un programma, abbiamo in testa giocatori, abbiamo in testa di discutere con il mister, vediamo quali sono anche i modi di giocare, ma non tanto perché voglio avere 4 gol a partita, perché preferisco fare tanti 1-0 senza prendere gol, ve lo dico. Anche se poi si porta via qualcosa allo spettacolo, ma chi se ne frega, perché poi alla fine tu giochi bene come il Milan e poi abbiamo perso al 4 secondi da tempo, è rimasta la sconfitta e 0 punti in classifica. Quindi questo è quanto. Noi non so cosa faremo, sicuramente cercheremo di lavorare per evitare maggiori sofferenze, lo dico senza mancare rispetto a nessuno, prima sottoscritto. Che ha un po' qualche anno in più degli altri, probabilmente, di alcuni tifosi. E poi ovviamente è qualcosa che beneficeranno anche i tifosi, ma è un'altra analogia, non voglio passare. Poi magari
Presidente, l'ultima domanda da parte mia, di giocatori ha parlato ieri, Perin per la prima volta, insomma, ha detto, sì, mi piacerebbe prima o poi giocare la Champions, lei ha sempre detto che è un giocatore di straordinario livello e che quando sarebbe arrivata un'offerta di un certo tipo probabilmente sarebbe partito. È arrivato quel momento?
Ma guardate, con Perin ci stiamo parlando. Perin è un ragazzo eccezionale. Perin è genovano dentro. Perin è nato qua calcisticamente, si è formato qua, sia nelle giovanili che nella prima squadra. Ha fatto il percorso che doveva fare ed è estremamente consapevole che se c'è una opportunità e a lui piace, io non posso trattenerlo. Qualcuno dice prima cosa tratteniamo Perin. Perin non ha bisogno di essere trattenuto. Ha già un altro anno di contratto e non credo. Qualcuno dice, ma ha un anno di contratto. Perin è una persona seria, è molto legato a Genoa, non andrebbe mai a scadenza di contratto. Se non troverà e se non ci sarà un'opportunità per lui, e lo spero, che, egoisticamente che non ci siano per lui, perché resterebbe qua. Io non ho nessun interesse affinché Perin vada via. Io non ho mai detto a un giocatore ti devo vendere perché ho bisogno. È sempre stato un giocatore, perché poi l'anno scorso quando mi è stato addebitato l'affare di Rincon, vi ricordate, no? Poi bisognerebbe chiedere a Rincon cosa lui voleva. E voleva andare via, ed era ormai andava a scadenza. Noi dobbiamo fare delle cose che hanno senso, perché poi i giocatori hanno anche i loro obiettivi, no? I loro interessi. E su questo punto qui non abbiamo mai fatto, quindi se domani mattina non so quale giocatore, dico Perin per dire Perin per dirne qualcun altro, ma deve andare via, se vuole andare via, se ha la testa per andare via, deve andare via, perché non c'è tempo. Guardate che Acerbi, mi ricordo che quando ha avuto un'offerta importante da un grande club, no? L'Inter, mi sembra. E loro hanno rifiutato per tenerselo, perché hanno rifiutato. Poi il risultato qual è? Adesso si è ripreso, però non ha più la testa. Aveva la possibilità di giocare in un grande club e quindi bisogna lasciarlo andare. Perché poi ti costa di più e ti rende di meno. Questa è la storia dei giocatori. Poi non è fatto del mercante, capito? Perché poi il mercante qui dentro ci ha messo centinaia di milioni. E quindi tanto mercante non è stato capace di essere così tanto mercante. Un giorno poi di questo ne parleremo.
Presidente, stamattina
che qui a Genoa quest'anno è un primato, un record. Ancora voglia, ancora motivazioni, si era parlato di cessione società, c'è qualcosa all'orizzonte, non si è più parlato.
No, no, ma io
sei entusiasmo di parlare.
No, ma c'è. No, l'entusiasmo con cui mi sono presentato è diverso ovviamente, sia per età, allora ero un più ragazzino e quindi e soprattutto perché c'era una squadra di Serie C da portare in Serie A, perché l'obiettivo poi alla fine non era, non ho mai parlato, mi sono mai permesso di sognare, forse di solo di sognare, il famoso stella, toccare la stella ai genovani e dire una cosa così enorme che tutti quanti si aspettano. E pensare che io potessi essere quello che porta la stella, magari sarei stato strafelice, ma purtroppo il calcio ci insegna che questo sogno per adesso è irraggiungibile. Per cui avere entusiasmo, l'entusiasmo ti viene quando hai grandi motivazioni. Oggi ovviamente dopo 2 anni così, dopo che non vai allo stadio e se vai allo stadio ti offendo. Ma non per fare la vittima, cioè l'entusiasmo in qualche maniera viene un po' a mancare, però il dovere no. E questa è la differenza tra l'entusiasmo e il dovere. Magari c'è chi ha entusiasmo e non fa il proprio dovere, e c'è chi ha meno entusiasmo però fa il proprio dovere. Cioè, io non mi sono mai vantato e né mi vanto dei record fatti dal Genoa sotto la mia presidenza, perché 12 anni in Serie A sono un record, 29, eccetera, eccetera. Io vorrei vantarmi di altre cose, di aver dato una stabilità, perché poi parleremo e approfondiremo in un altro momento tante altre cose che prima che parte il campionato ovviamente bisogna approfondire e soprattutto spiegare.
Presidente, stamattina Malagò si è lasciato scappare, insomma, che Mancini è vicinissimo alla firma con la Nazionale. Lei cosa ne pensa di Mancini allenatore della Nazionale?
Il discorso della nazionale, allenatori che allenano la nazionale devono capire che c'è una difficoltà che è pazzesca, quella di poter essere concentrati o di andare a essere giocatore mezzo in pensione, perché non si allena tutti i giorni, perché gli eventi sono due volte al mese, ogni due mesi, una volta ogni tre mesi, fanno le amichevoli, è molto difficile, è un altro allenatore. Più che allenatore è un gestore, ovviamente avendo la capacità di allenare, Mancini ha dimostrato di essere un grande allenatore, però chi fa questo mestiere, io se dovessi dire, dico Gasperini perché lo conosco, viene allenare nazionale, io credo che dopo tre mesi se ne andrebbe, perché lui ha bisogno di venire in campo tutti i santi giorni, è un mestiere, quindi il fatto che Malagò abbia scelto Mancini o sceglierà Mancini a me fa piacere perché è un grande allenatore. Però è un nome, magari con più esperienza o magari migliore di Ventura, non so confrontarli questi due allenatori. Ventura fino a ieri a Torino aveva fatto benissimo e il nazionale non ha avuto forse il tempo. E l'abbiamo bocciato, l'abbiamo messo dentro perché non ha fatto giocare questo, ha fatto giocare quello, perché comunque c'è stata l'esclusione dal mondiale. Però è un altro mestiere, quindi io non cerco un nome, io cerco una persona, se dovessi cercare una persona che allena e che sia consapevole del fatto che il campo tutti i giorni non ce l'ha e che sono difficoltà e che la nazionale è vista sotto certi aspetti come un fastidio dai giocatori, che a volte si infortuna, perché non c'è ancora neanche una protezione in questo senso, bisogna ancora lavorare. Però l'allenatore è un allenatore diverso. E io ripeto, dico a Gasperini, fai l'allenatore della nazionale. Se lui accetta, dopo un mese ha finito, se ne va.
Presidente, secondo lei come finisce la trattativa di Mediapro?
Benissimo. Allora, ovviamente c'è il fastidio di Sky, perché Sky aveva tutto l'interesse. Poi c'è la grande braccio di ferro, no? Dire, se Sky senza calcio sopravvive, o noi senza diritti sopravviviamo. C'è sempre un po'... il confronto sulle forze, ma io credo che Mediapro abbia dimostrato, ieri è entrato il Presidente a parlarci, ha detto appunto che i termini delle fiduzioni verranno rispettati, questo ci mette in condizione di poter programmare subito i prossimi tre anni, quindi siamo sereni, ecco, forse un piano anche noi dovremo portarlo sui tre anni.
Sì, un'ultima cosa per quanto mi riguarda, lei, come ha detto, fa sempre le sue scelte, ha scelto per i netti.
No, la risposta sugli investitori eccetera eccetera, io ho detto sempre e continuo a ribadirlo, voglio, mi piacerebbe fare quasi un'elezione sul bar, dire vedete questo è, lo volete, perché non vorrei domani che qualcuno mi addebitasse il fatto di aver venduto o svenduto o fatto cose strane per l'interesse mio a danno del genere. A oggi le cose, abbiamo avuto degli interessi e sono stati anche palesi. Ci sono delle code? Bene, io lo valuto, perché francamente se mi accorgessi, ripeto, qualcuno dice ma qualsiasi persona viene migliore di te per alcune di voi, io dico di no, però se mi accorgessi che ci sono progetti, capacità e soprattutto risorse economiche a disposizione del Genoa, io vi do la mia parola d'onore, il minuto dopo, il prezzo lo faccio fare dal compratore.
Ma non ci sono, cioè non c'è niente, perché si legge una volta, si dice qualcosa.
Ma ho detto, quando parlo di code, cioè le trattative sono, quando sono serie, sono segrete, non vanno sui giornali. Quando sono serie non vanno sui giornali. E quindi però darsi che qualcosa che non va in questo momento in questo giornale possa accadere. Vedremo.
Mi sta chiedendo sul discorso, ha fatto delle scelte che ha fatto, ecco, per Riniti, quanto è stato importante se questo matrimonio può continuare?
Ma anche qui ho visto giornali dove dicono per Riniti a Verona. Cioè, ma non lo so, mi sembra solo l'ho letto sulla... Boh. E poi c'è un giornale particolare che tutti i giorni si sveglia e mi onora della sua attenzione. Però anche qui il rapporto con Perinetti non è che è un rapporto tra persone, tra un direttore e un presidente, che pur comunque esiste. È un rapporto tra due persone che si conoscono da 30 anni, che ha già lavorato, uno è venuto quando era al Como. Cioè, poi ci siamo lasciati per motivi familiari suoi, poi ha fatto altre scelte. Ma io non ho, quando l'ho chiamato, dopo 25 anni, ho detto, Giorgio devi venire, che ho bisogno. Non è che ho pagato anche Venezia, ha creato anche dei problemi, ma lui la mattina dopo era da me. Questo dimostra ciò che io non riesco ad avere a Genova, ce l'ho in tutta Italia, in Lega, con tutti gli operatori di questo mondo pazzo. Quindi il rapporto con Perinetti è un rapporto dove ho detto guarda, stiamo 3 anni insieme e vediamo cosa combiniamo, ma non ci sono vincoli nel calcio. Se domani io vendo e Perinetti è venuto perché l'ho chiamato e non ha voglia di andare stare con altre persone, se ne va. Se la mia politica non incontra quello che può essere un suo modo o un suo ruolo, se ne va. Però nel frattempo io l'ho chiamato ed è venuto. E non credo proprio che ci sia il rischio che Perinetti. Perinetti ha portato equilibrio, ha portato tranquillità. Ma poi le scelte le facciamo, i suggerimenti me li danno. Io le ascolto tutte le decisioni, le prendo io come giusto che sia. Perché non è qualcuno, non posso permettere ad altri con i miei soldi farli prendere decisioni. Però suggerimenti sì, gestione sì. Ma poi quando si tratta di investimenti, quando qualche volta non lo faccio e mi ritrovo con giocatori che ho pagato e non so perché sono lì. Capito? E ci sono. Adesso io per niente siamo per la condivisione. Quindi lui saprà quali sono i ruoli, sa già anche quello che noi abbiamo fatto, perché qualcosa abbiamo già fatto per il Genoa, ma questo l'abbiamo già fatto a gennaio per la nuova stagione. Però stiamo un po' tranquilli e sappiamo quello che serve per integrare. Poi, una volta chiarito il discorso del mister, noi partiremo per dare così forma a una squadra che ci faccia soffrire un po' meno.